Allora, ci scusiamo per l'attesa, abbiamo dovuto risolvere un problema, ce l'abbiamo fatta e quindi mandiamo un audio relativo alla trasmissione che si svolse nel lontano 5 gennaio 1978, trasmissione sul rinnovo del contratto di lavoro alla SIP.
In quanto sosteniamo le nostre idee e le confrontiamo sempre dovunque con tutti gli altri lavoratori alla luce del sole, nelle assemblee, in piazza, in questa sede. Noi non ci nascondiamo in conclave, in quel di Rimini o Ariccia o ristoranti vari legati da una scandalosa equivoca e di morale quasi unanimità per confezionare bidoni contro lavoratori. Siamo qui davanti a tanti e tanti, pronti a ricevere le vostre telefonate per confrontare pubblicamente, dentro e fuori la SIP, le nostre posizioni. Un invito speciale a telefonare per primi lo rivolgiamo a coloro che ritenevano fatte da nostri compari le telefonate pervenute nell'altra trasmissione. Non siamo mica alla Rai TV o nelle sedi dei giornali. Telefonate a Radio Onda Rossa, telefono 491-750.
Cioè, noi riteniamo che in previsione del prossimo aumento delle tariffe telefoniche, in previsione dell'aumento, cioè dell'introduzione del CUM, non si possano i lavoratori telefonici dell'avanguardia, il comitato politico SIP, non possa vedere le due cose distinte, cioè non possa portare avanti all'interno una battaglia per il contratto che sia poi disgiunta invece da quella che è la battaglia contro l'aumento delle tariffe telefoniche e contro il CUM. Si tratta di trovare il momento veramente di saldare, che tra l'altro è una grossa saldatura politica, fatto estremamente politico, quello di saldare cioè lotte interne per quello che riguarda il rinnovo contrattuale e per poi per la battaglia contro le tariffe. Noi riteniamo che l'autoriduzione, che ha avuto dei momenti estremamente grossi e direi anzi vincenti, come tu dicevi precedentemente, il tribunale praticamente non ha assolutamente avallato, e dico sono anni, riteniamo pure che grosse pressioni abbia operato la SIP su questi giudici, il tribunale non ha ancora addirittura accettato i precedenti aumenti tariffari, per cui dico il terreno dell'autoriduzione va ripraticato, va riportato avanti come forma di lotta sia per quello che può riguardare appunto il territorio, il sociale eccetera eccetera, ma per quello che ci riguarda a noi in stretto collegamento invece con la lotta contrattuale eccetera eccetera, insomma. Quindi ora io penso che proprio come diceva precedentemente il compagno, stasera abbiamo fatto questo accenno al problema dell'aumento tariffario e della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, che è un fatto estremamente, non solo un fatto recente, ma un fatto che è strettamente legato al problema interno, cioè quello del nostro contratto. Però vorremmo dare seguito, più che altro, soprattutto nei confronti dei colleghi che ci ascoltano, malgrado l'ora un po' tarda, chiediamo scusa a loro, ma dico questa radio, questa libera radio Onda Rossa, dico un tale numero di richieste di trasmissione eccetera eccetera, anche i compagni del comitato SIP devono rispettare certe regole e così proprio necessità interne. Quindi voglio dire, adesso vogliamo un po' affrontare il problema del contratto, cioè più che il problema del contratto che abbiamo già sviscerato qui, vediamo che adesso all'interno di noi telefonici esista questo problema. La categoria ha espresso, come già nel precedente contratto, un netto no, tanto alla bozza quanto alla piattaforma rivendicativa. Ora si tratta evidentemente, compagni, di assumersi delle responsabilità per quello che riguarda il prosieguo della battaglia contrattuale, cioè di vedere, di porsi, cioè tutti ci poniamo, e penso se lo pongano tutti i colleghi telefonici, il che fare rispetto appunto al prosieguo delle lotte, insomma. Ora, questa risposta, dico, penso che debba essere costruita, cioè che cosa fare, questo che cosa fare, questa risposta debba essere costruita all'interno di tutte le strutture, fra tutti i lavoratori, ma credo che debba essere già avviata oggi proprio all'interno di questo dibattito, cioè non possiamo restare come 4 anni fa al no, come momento vincente, perché indubbiamente 4 anni fa è come adesso, facciamo esplodere le grossissime contraddizioni, incidemmo pesantemente all'interno della SIP eccetera, riuscimmo a collegare questa risposta dura interna a quella che furono le lotte dell'autoriduzione eccetera eccetera. Ora credo che noi dobbiamo affrontare il problema di un salto qualitativo, no? Sul no dobbiamo costruire, i telefonici devono costruire su questo no, cioè la posizione antagonistica espressa nei confronti del sindacato, le decisioni prese dal sindacato, deve quagliare, cioè deve diventare fatto costruttivo.
Volete prendere una telefonata per voi?
Sì.
C'è una telefonata per voi, se la prendete.
Sì, una telefonata. Pronto?
Cioè? Tecnicamente con...
Pronto?
Sì, vai.
Ah, lo senti?
Sì.
Sono Cappannelli, non so se mi conosci.
Chi?
Cappannelli.
No.
Centro Tusolano.
Di.
Io volevo dire, riguardo a, per esempio al movimento, no? Tutto il mese di Natale sono stati fatti un sacco di straordinari, no?
Sì.
Malgrado che anche i sindacati hanno gli no? Su tutte, su tutte,
cioè, le... Fategli che... spegnere la radio, per favore.
Eh?
Puoi spegnere la radio, per favore.
La radio.
Sì. Va bene?
Sì.
E il movimento purtroppo non si è visto, no? Dice con la stampa di picchettaccio, per esempio. Invece non è stato fatto, no? Perché è vero che se è stato fatto, sai che i lavoratori quando gli danno gli straordinari, gli stipendi sono bassi e purtroppo gli fanno parecchio straordinario. E dice che un bel coso del movimento, lì non si è visto, e lì è una pecca, no? Poi riguardo, diciamo, al nuovo contratto che sarà fatto, no? Quale bozza, quale indicazioni ci dai, per esempio, per vedere al di fuori del sindacato? Poi c'è stato il lavoro dell'impresa, per esempio, che è importantissimo, no? Noi sappiamo che le imprese che lavorano su ramo telefonico hanno il contratto di metallurgici, no? Lo sapete,
sì,
no?
Sì.
E quella è una cosa, non lo so come si fa a tollerarla, no? Ancora. Poi non dovrebbero lavorare sul funzionante, invece vanno tutto quanto. E di Sirti, la Sirti e tutte le altre imprese, Sirti e via discorrendo, che conosci, lavorano a sprombattuto.
Sì, sì.
Noi come operai della SIP invece non potevamo fare niente. Quale risposta dai?
Senti, adesso infatti io stavo proprio per affrontare questo problema, no? Era proprio il problema dell'appalto e della distribuzione del lavoro. Adesso ti spiego il mio punto di vista.
Sì.
Tu hai detto che il sindacato si è battuto contro lo straordinario di fine anno, quello che appunto la SIP dà sempre, per due motivi. Intanto è arma di divisione fra di noi, no? Perché c'è sempre poi che alla fine chi lo accetta e c'è chi non lo accetta. Ecco, perciò il sindacato non ha mai fatto veramente niente. Ti spiego anche il perché. Perché il sindacato si è sempre fatto molto carico del problema della SIP. Tu sai meglio di me che alla fine dell'anno vengono date le autorizzazioni per mettere i telefoni dentro le case della gente. Tutto il lavoro che non è stato fatto nei 10 mesi precedenti viene fatto negli ultimi 2 mesi dell'anno. Questo che butta un po' di fumo nell'occhi al popolo, capito? Il telefono finalmente dopo 3 anni che hai fatto la domanda mo te lo metto.
Ma e poi non lo sa che piace entrare tutto l'ultimo
infatti
mese.
Cioè questo discorso il sindacato lo conosce benissimo e si fa carico di tutta questa serie di problemi, capito, dello sviluppo dell'azienda. Finalmente mettiamo qualche telefono, magari uno su 1000, però non si rende conto, anzi secondo me se ne rende conto molto bene, dell'uso che poi si viene a fare di questo straordinario. Perciò ecco, qui c'è un po' la necessità anche di capire un pochettino come noi ci vogliamo muovere, ma non soltanto nei reparti interni a Roma, ma anche così, se vogliamo dare una botta a quella che è l'organizzazione del lavoro nella SIP, dobbiamo un po' capire anche le altre realtà. Il sindacato ti ha risolto questo problema, lo sai come? Col discorso della professionalità che sta all'interno del contratto. Mo noi se ritroviamo a scazzasse se siamo più o meno professionalizzati a Roma rispetto a quelli che se so più o meno professionalizzati a Milano, a Torino, eccetera. Il problema non è tanto questo, no?
Allora, ecco dunque che abbiamo ascoltato quest'audio, ma anzitutto è il caso forse di dare qualche delucidazione in merito a alcune specificità, diciamo, no, della situazione relativa a SIP telefonia all'epoca, perché c'è un dato che emerge, insomma, cioè in Italia ancora stavamo quasi alla fine degli anni 70, non c'era ancora una telefonia di massa in qualche modo, nel senso che comunque a metà degli anni 70 c'erano ancora 1 milione di persone all'anno in attesa dell'allaccio del telefono, cosa che oggi sembra abbastanza, no, inconcepibile, considerato, diciamo, il modo affezionato, diciamo, in cui tutti gli italiani posseggono il proprio telefono anche personale, ma all'epoca, diciamo, le famiglie operaie erano le prime in qualche modo a pagare questa lentezza nell'operare l'allaccio del telefono. C'è poi da spiegare probabilmente cos'era il CUM, perché in quegli anni 70 di tanto in tanto, è per questo poi che le battaglie sull'autoriduzione riuscivano a diffondersi anche a livello di massa nei quartieri popolari, di tanto in tanto la compagnia telefonica di riferimento cercava di imporre degli aumenti, e questo del CUM in realtà anch'esso lo si cercò di introdurre a partire da metà degli anni 70. Qui siamo nel 78, quindi ci hanno messo parecchio prima di introdurre questo CUM, che prevedeva un aumento fino a mi pare 37-40 lire per 3 minuti di telefonata. Sì, no?
CUM era la sigla di conteggio urbano multiplo, quindi significava che la tariffa aumentava col tempo in cui rimanevi allacciato in linea, rimanevi a parlare, insomma. Ecco.
Però ecco, c'erano diverse questioni inerenti proprio all'aumento complessivo della bolletta, perché la SIP all'epoca cercava di introdurre la fascia di canone garantito, circa 200 scatti a bolletta, quando le famiglie operaie dichiaravano di non farne più di 100-150, insomma, nel periodo di riferimento. Per cui tutta una serie di aumenti tariffari che davano però la stura nella possibilità di contrasto a livello di auto-organizzazione sociale nei quartieri popolari.
A me pare che già da quest'audio emerga una sorta di leitmotiv che vedremo anche in almeno un altro audio di quelli che mandiamo, che è il primo, la forte ricerca di un contatto e la convinzione che questo contatto ci sia fra lavoratore e utenza. Cioè la sottolineatura che viene fatta più volte è quella di, comunque stiamo parlando di lavoratori che sono in corso, o che è stato appena siglato un rinnovo contrattuale, quindi sono in corso di una lotta perché è un rinnovo contrattuale che non soddisfa, a quanto pare vengono introdotte le professionalità, no? L'abbiamo sentito, però abbiamo sentito anche più volte dire: questo discorso va di pari passo e si rafforza vicendevolmente con quello delle autoriduzioni, no? Che è la lotta principe per quanto riguarda l'utenza nel mondo del telefono, ma non solo, delle bollette elettriche via discorrendo. E un altro leitmotiv è questo, che ripeto, anche questo lo ritroveremo, è il filo diretto e costante, una sorta di, potremmo dire, di assemblea sindacale in onda con le telefonate, il pubblico, cioè le telefonate contribuiscono parecchio al dibattito, servono a delucidare alcuni punti, servono a chiarificarne altri. C'è proprio un dibattito anche con posizioni leggermente discoste, che mi sembra un valore che non credo che non si sia perso nella radio di questi anni, ma che all'epoca risalta in maniera assolutamente centrale, insomma.
Bene, allora andiamo avanti e ci andiamo invece ad ascoltare una trasmissione sulle lotte degli ospedalieri romani. Anche in questa trasmissione ci sono interventi telefonici e anche in questo caso emerge con estrema chiarezza il discorso che Salvatore stava prima facendo, cioè questo reale collegamento che si riusciva comunque a instaurare tra lavoratori e utenti. Ovviamente, insomma, altro fattore che emerge è il radicamento delle situazioni di lotta in quello che era all'epoca il settore principe, che in qualche modo era assimilabile a quell'operaio a Roma, ovvero quello dei servizi, in cui i compagni erano comunque assolutamente ben presenti.
In questo momento in maniera così agguerrita, proprio perché si è resa conto che mai come in questo momento si è riuscito a trovare un'unità tra San Giovanni, tra Addolorata, tra Policlinico, San Camillo, alcuni compagni del Forlanini, altri compagni di Regina Margherita, eccetera, proprio su una piattaforma che è veramente la piattaforma operaia, sia per i diritti dei lavoratori sia per i diritti dei malati. Quindi io credo che lo sciopero di domani proprio deve servire a tutti quanti i compagni, i lavoratori, diciamo anche la gente che ha una coscienza minima, proprio di far crescere questa propria possibilità, diciamo, di non stare più ai ricatti, di non stare più a lavoro qua, perché ricorda che il parente del malato non si incazza mica col primario quando viene all'ospedale.
Ma loro fanno le pecore.
Appunto.
E tra l'altro, rispetto a domani,
È il punto compito di ogni lavoratore di spiegare ai malati il perché siamo costretti a fare sciopero. Ed è tanto sicuramente sull'Unità, tutti i giornali di questo genere diranno come sempre niente del perché lottiamo, e diranno che i poveri malati stanno tanto male, senza dire che stavano male da sempre, va bene? Allora da spiegare che noi siamo costretti e vogliamo fare uno sciopero molto duro, veramente scendendo tutti in piazza, perché siamo convinti che solo risolvendo realmente queste cose si pone fine a questo schifo. Perché quando anche uno ha fatto la lettera e basta per dire di protesta contro il primario, però poi siamo buoni quando reintroducono le camere a pagamento, buoni appunto quando il primario poi ha il diritto, capito, il diritto legale per contratto defasse l'ambulatorio privato dentro l'ospedale, no, a quel punto capisci bene che noi dobbiamo fare una lotta dura, perché poi dopo, prima da cambiare con le situazioni troppo ci vuole, e spiega ai malati che noi vorremmo vedere, se non loro ovviamente che sono malati, i parenti, tutti i cittadini a questo punto interessati al problema della loro salute, domani al corteo, capito? Ma non solo domani al corteo, da invitarli nelle assemblee che poi da dopodomani rifaremo negli ospedali ogni mattina alle 7. Cioè è solo sulle spalle nostre da creare quest'unità, perché loro ci hanno tutto l'interesse a creare divisioni. E un'altra cosa ancora, rispetto al fatto che tu dicevi che i malati li poi su pecoroni, sai perché succede questo?
Perché hanno paura che
ma perché ci hanno paura? Hanno tutti
su qualcosa per loro che danno loro.
E ci hanno ragione, perché fino a oggi sai bene che certi malati che se sono minimamente ribellati, troppi primari si permettono da dimetterli dicendo che stanno bene e che poi dopo loro non arriviasse i risultati dell'analisi. Capisci, se non siamo noi lavoratori a denunciare queste cose, a impedirle, a spiare il primario proprio per il collo, a dire a brutto stronzo, sta attento che ti mando in galera, e a difendere così il malato, capisci bene che i malati hanno tutti i motivi di aver paura. Capito? Non è colpa loro.
Ok, allora andiamo avanti, ci sentiamo.
Ciao. Ci vediamo domani. Ciao.
Ok, ciao.
Vabbè compagni, quindi appunto fatto anche questo chiarimento per tutti, no? Che siamo costretti a fare questo sciopero. Innanzitutto volevo dire che il tipo di lotta che stiamo conducendo a Roma è lo stesso tipo di lotta che è nato veramente per un'esigenza generale anche a livello nazionale. In particolare penso che avrete letto tutti sui giornali di Firenze, no? Di Firenze che sono stati precettati, e ho giustamente lavoratori di Firenze alla precettazione, veramente provvedimento fascista, hanno risposto proclamando ancora sciopero. Infatti la regione toscana ha già cominciato a mollare, capito? A Trieste altrettanto sono scesi in lotta, a Latina, a Napoli, a Bari. Via via ci giungono notizie di altri ospedali. C'è un'altra telefonata.
Pronto? Pronto?
Senti, io sono ricordato che a San Giovanni in Assante di Uomini, no? Sì. Siccome ho sentito il compagno, penso almeno, no? Che prima stava parlando sul fatto delle lenzuola di carta, sì, e roba del genere, no? Vorrei dare qualche piccolo chiarimento se è possibile.
Parla.
Si può?
Sì.
Io so, stamattina che per esempio sto ricavando qui in Assanteria Uomini, no?
Sì.
All'incirca verso le 8. Sì. Adesso ora sono? Le 7, le 8 meno 4 circa, no? Adesso si sono decisi dopo tanto combatti da mettere un letto qui buttato con la coperta sopra un materazzaccio zozzo. Senza niente, così, ma mi aspetta qui che mo vediamo se te potremmo rimediare due lenzoletti di carta, perché lenzuole adesso faccio restare.
Comunque guarda, per noi, no? Per noi compagni, diciamo, il dramma parecchio qual è? E sono lì, sì, davanti a una situazione come quella che stai vivendo tu, no? Tu immagina per esempio che stavi ancora peggio, cioè che non potevi neanche parlare o stavi allettato, diciamo, che non ti potevi alzare. Di fronte a un fatto, di un malato che sta male, e alla necessità di dover fare una lotta, dove fare uno show, dove fare un casino, ti trovi quasi, diciamo, con ricatto morale, dove dici, ma come diavolo faccio? Se questo lo lascio praticamente c'è il problema che non ci sta manco uno vicino umanamente, mentre invece mi rendo conto che in questo momento o sta questione degli ospedali scoppia a livello pubblico e diventa un casino, per cui come è successo a San Giovanni, come spesso è successo anche negli altri ospedali, per esempio se esce per via Ambaradam con le carrozzelle, se buttano la roba dalla finestra, li materazzi, addirittura al Policlinico l'altro giorno, al stesso padiglione, è arrivata una telefonata di certi malati, dicevano che se non vengono qua non ci portano il vitto senza vermi, diamo fuoco a tutti i materassi e bruciamo tutto il padiglione. Sentite, ecco, il dramma nostro è questo qui. Come si riesce a fare in modo che la gente si unisca a questa lotta senza invece dare spazio a altra gentaglia che dice che chi fa sto sciopero, chi fa ste lotte e sono lavoratori che non gli vado a lavorare, che non gli vado a fare un cazzo e che fanno la lotta contro i malati, capito?
Ma è vero questo, perché ho sentito di pure io,
appunto, capito?
La gente magari che ancora non pensa la Flo che sia una cosa straordinaria, che dice ma no, domani lo sciopero, noi quelli della Flo gli sta bene, ci sono diverse contraddizioni anche nell'ambito ospedaliero.
Appunto, purtroppo questa è la realtà.
E fra infermieri e infermieri, se poi c'è sta quello ancora che la Flo e quello che dice gruppettari, bomparoli e roba del genere, capito? Non quelli che hanno programmato lo sciopero per domani. Mentre non sanno che, come ho sentito dire, la maggior parte dei lavoratori ha determinato questo sciopero.
Sì, difatti, è fatto, è stato deciso dall'assemblea, penso non ci sia mai sciopero più democratico di questo, abbiamo fatto più di una settimana di assemblee in tutti gli ospedali, per cui l'hanno deciso la stragrande maggioranza dei lavoratori.
Ho capito, va bene.
Io... guarda, noi ti facciamo questo invito, a te come a tutti quanti gli altri, diciamo, possibili ricoverati o malati. Quando ci stanno ste lotte, venite dentro l'assemblea, pigliate la parola, pigliate delle iniziative. Per esempio noi l'altro giorno siamo andati su con le varie economy, perché questi, i soldi ce l'hanno, cioè, ricorda questo, che nella stragrande maggioranza dei casi i soldi ce l'hanno, perché solo che strepappano, cioè li utilizzano in maniera proprio da ladrocinio continuo, non solo gli economi, ma complessivamente tutte quante. Tu pensi ai direttori di istituti, direttori di reparto, di clinica, dentro il policlinico per esempio, quanti miliardi spendono per comprare macchinari che poi non utilizzano per niente, quanti miliardi spendono per fare una serie di lavori murari che invece non servono a niente e invece non mettono nulla che possa essere...
almeno per noi, se
appunto, quindi se ci stanno i malati che fanno, diciamo, che fanno fronte a sé, e questo è difficile pure perché poi il malato quando sta male, capito, dice ma porco Dio, sto pure male, mi devo pure venire a lottare qua, capito? Loro proprio di queste si avvalgono proprio di queste condizioni, perché ti ho detto tu non sei allettato, ma immagino uno che deve essere operato, dice porco Dio, se faccio casino qua domani, questo quando sto a dormire, che m'opera,
ma in effetti a me mi ha messo con la mia stazzetta, con un vecchietto di 80 anni, mezzo al piscio che puzza cacchiora, hai capito la situazione? Quindi lo stanno lì, non c'hanno per poterlo cambiare.
Appunto, quindi noi chiediamo proprio un aiuto vostro per quando facciamo queste lotte, quando c'è stato proprio di ribellarvi, di farlo scoppiare questo problema degli ospedali, se no resterà sempre così, chi c'ha i soldi se ne va nelle cliniche private e tanto riverito, chi non c'ha un cazzo, chi sta rovinato butterà nei cesti, sarà così rovinato e tutto finirà là, capito?
Va benissimo, in tutti i modi io vi ringrazio,
ringraziamo
per aver ascoltato questi 5 minuti e vi auguro a bocca al lupo per lo sciopero di domani.
Grazie, ciao. 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 Metti uno stacco?
Certo i padroni morranno davvero nell'aspettar che aspettiamo che muoiano loro. Pensa un po' quanto pesa morire nell'attesa.
Pronto?
Pronto? Pronto? Per questo morire.
In onda?
Sì,
sentite compagni, io sono un compagno e sto ricoverato qui al centro guarigione uomini.
Di che ospedale?
A Montecristo, un bello primo. E se sono già lì che stiamo facendo una lotta per le scuole, per le coperte, per i medicinali, per tutta questa roba che a noi ci manca, no? E poi di tutto questo ci manca il mangiare, perché il mangiare è uno schifo, quanto alla mattina e quanto alla sera. Allora io mi raccomando ai compagni di darci una mano, perché noi domani cominceremo a buttare il mangiare dalle finestre, cominceremo a far casino un'altra volta, perché loro vogliono questo, perché ci vogliono mettere contro all'operai, quando che noi con l'operai del policlinico non ci abbiamo niente a che dire, anzi ci fanno pure troppo, però sono pochi, perché il personale, come si sa qui il policlinico c'è poco, se non lavorate non fanno le straordinarie. E se ore straordinarie pure che si devono smettere, perché quando è la sera che fanno 16 ore è capace di fare un'iniezione, la fanno invece dal culo, la fanno in faccia.
Bravo.
Hai capito? Se sbaglio, no?
Benissimo.
Vede la faccia mia che grossa, che grossa, fanno presto a sbagliarsi. E allora è qui, dire così ai compagni che facessero qualche cosa, domani un volantinaggio, qualche cosa, perché qui si sta male, qui si muore, la gente muore. La gente sta a morire. Non nelle lenzuola, ma nella merda, avete capito?
Sì.
Non gli vanno a cambiare, ieri sera uno gli si è rivoltato la bottiglia della Ferebo nel letto, ha dovuto dormire senza lenzuola perché non c'erano lenzuola, hanno mandato un altro povero disgraziato ammalato dall'accettazione anche al settimo padiglione, non lo potevano mettere a letto perché non c'erano lenzuola, io sto senza coperte, mi sono morito a freddo.
Insomma, rientriamo, molto significativi questi audio. Ecco, ricordiamo che insomma dal 1973 tra le principali lotte che hanno segnato il comparto dei servizi, ma in generale i movimenti all'interno dei luoghi di lavoro, c'è sicuramente la lotta degli ospedalieri, in particolare quella del Policlinico a Roma, lotte per rispondere ai vuoti di organico che venivano segnalati nel corso delle telefonate, lotte contro gli straordinari, lotte per cercare di ottenere aumenti salariali e poi contro il baronato del Policlinico. Considerato insomma cosa è diventata la sanità oggi, una voragine, un buco nero, no? Viene proprio da pensare quanto sia mancato nel corso degli ultimi anni, forse decenni, quantomeno un controllo, una sorta di monitoraggio che no, faccia capire a lor signori che non si può fare tutto, no? Questo è la prima cosa che in qualche modo, così in maniera epidermica, viene da pensare.
Una lotta vinta poi, che esattamente contro il baronato, è quella delle camere a pagamento, no? Ne abbiamo sentito parlare nell'audio, quindi contro la differenziazione dei malati in base alla classe, in base al censo, al reddito, e emerge appunto in maniera molto forte questo tipo di lotta. E come dicevamo prima, il collegamento con l'utenza, con un'utenza molto particolare in questo caso, che è quella appunto di persone malate, quindi in difficoltà, e sentiamo i compagni che dicono, cioè la loro preoccupazione chiaramente è quella di essere bollati come persone che mettono in ulteriore difficoltà delle altre persone che appunto ricorrono alle cure ospedaliere. E le telefonate che ricevono sono di conforto sostanzialmente, perché l'avete sentito, insomma, la volontà di dire: scioperate, noi affronteremo un po' di disagio, però qui c'è da rivolta a tutto, non abbiamo le coperte, il vitto fa schifo, si muore dentro gli ospedali, quindi insomma ci è sembrata significativa anche per questo. Non so se c'è qualche commento sulle lotte del Policlinico, degli ospedalieri, tutto quello che abbiamo detto finora.
Io due dati prima di cedere la parola, su cui magari si può ancora dire qualcosa. Il primo è relativo al fatto che gli scioperi all'epoca comunque avevano un peso micidiale. Uno sciopero non era, diciamo così, mai una giornata che in qualche modo poi alla fine della quale si poteva avere qualche così momento nel quale pensare che magari non avrebbe inciso, ma gli scioperi si costruivano in maniera molto forte e in qualche modo incidevano. E poi l'altra è relativa a questa radio, che riusciva comunque in maniera molto fluida a essere, no, riportata in tanti luoghi, tra cui le corsie degli ospedali.
Una notazione radiofonica: come avete sentito, alla telefonata si sovrappone per un po' di tempo la musica, questa è una cosa che continua a volte anche adesso. Ma sulla questione in particolare, giusto quello che diceva il compagno qui sugli scioperi, un parallelo con l'oggi: all'epoca non c'era ancora stata la legislazione fortemente limitativa sugli scioperi nei servizi, e quello che vediamo oggi a livello di comunicazione è soprattutto che si mette l'accento sempre sul disagio dei cittadini e mai sulle motivazioni degli scioperi. C'è una telefonata? La mettiamo in onda.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Pronto?
Mi senti?
Sì, sì.
Sì, no, stavo sentendo questa trasmissione, questa vecchia trasmissione, insomma, dei compagni del Policlinico che hanno fatto. Secondo io, insomma, sono compagni del Policlinico, eccetera. Volevo dire, insomma, tra le tante cose, per esempio, le cose che si facevano in quel periodo. Noi facevamo proprio in quel periodo là una piattaforma di 10 punti con un grosso manifesto che sarebbe molto bello da recuperare. Era tutta una piattaforma dove, diciamo, di sindacale non c'era niente, era solamente una cosa sulla questione dei malati. C'era per esempio, fra l'altro, una cosa che ancora adesso non c'è, cioè per esempio si richiedeva che se ci fosse un sistema tra virgolette elettrico, perché ancora non c'era elettronica, in cui praticamente ci fossero pubblicati tutti i posti vuoti in tempo reale, cioè sulle dimissioni, perché il meccanismo funzionava proprio che praticamente tutte le varie cliniche baronali assumevano praticamente malati, prendevano malati, non passando, diciamo, per l'accettazione centrale, quindi la gente rimaneva in astanteria e le cliniche praticamente facevano, cioè la clinica privata, la clinica del policlinico era una succursale, un passaggio dalla clinica privata, perché il barone si rifaceva prima allo studio, poi alla clinica, poi così, e poi si ricoverava diciamo al punto loro. Uno era questo, il punto. L'altro punto era presente sulla presenza dei parenti all'interno degli ospedali, cioè di non lasciare solamente un'ora la presenza dei parenti dentro, e una cosa sul vitto, insomma una cosa che, diciamo, una piattaforma che poi diventa pure una piattaforma, diciamo, nazionale, che era proprio una piattaforma, diciamo, rivolta, diciamo, verso i malati. Un'altra cosa che per esempio facemmo parecchie volte era di prendere, perché pensate che al policlinico che succedeva, che c'erano praticamente i padiglioni che erano ospedalieri, e quindi facevano, c'erano le stanzone con 36 posti letto, anche arrivavano a 40-42, e quelli lì praticamente c'era tutta gente decorata, e poi c'era tutto il circuito invece delle cliniche, che praticamente c'era tutto un altro circuito, c'era stanze più piccole, insomma tutta un'altra storia. Quindi c'era già questa differenza là. Allora, una volta noi praticamente, se succedeva, quando praticamente le astanterie erano straviene, addirittura la gente si metteva nell'androne, cioè i malati stavano coi letti dentro l'androne, cioè sotto le scale, proprio in mezzo ai porte, ai vento, così, e c'era l'infermiere di androne. Più porte noi che abbiamo fatto, abbiamo preso questi malati con tutti i letti e li abbiamo praticamente messi dentro il salone della direzione centrale, cioè abbiamo proprio sotto i quadri immensi monumentali di Umberto I, Regina Elena, i busti e così, con tutti i razzi là, era il salone di rappresentanza, ci abbiamo portato i letti con tutte le cose e abbiamo spostato praticamente il reparto dentro la direzione centrale. Vabbè, questa era solo per, insomma, far capire un attimo questa attenzione, diciamo, che era un'attenzione che era nel 78, che fu il primo contratto nazionale riaperto da una lotta di base. Il contratto era già stato firmato e quindi ci furono assemblee permanenti e fu un contratto nazionale riaperto proprio perché, insomma, dava una misera eccetera, però c'era tutta un'altra storia che era proprio legata proprio alla questione dei pazienti, perché non era distinta questa storia, e qui diventa pure il discorso, insomma, del rifiuto del lavoro, non rifiuto del lavoro eccetera, cioè noi ci stava bene il rifiuto del lavoro, però, diciamo, là dentro per esempio anche rispetto ad altri compagni, come per esempio il Policlinico di Milano, no? Dove c'erano questi compagni che dicevano che praticamente l'ospedale era diciamo il posto dove si reintegrava la forza lavoro malata, e quindi bisognava boicottarlo, punto e basta, no? come concetto. Noi invece avevamo individuato là dentro una questione dove si esprimeva, diciamo, una lotta di classe pure là dentro, proprio come se venivano gestite queste cose qua, e affrontando anche proprio il criterio dell'istituzione ospedale come una cosa che ti separava, diciamo, da quella che era la vita normale dei fori, e lo faceva come una zona franca dove praticamente il potere della medicina decideva tutto, però era una medicina di classe, insomma, come concetto. Vabbè, insomma, questo era solamente per dire due cose su quei tempi, ecco. Beh, saluto.
Grazie della tua testimonianza.
Volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che si diceva prima, no? del fatto che non ci fossero ancora leggi limitative del diritto di sciopero, in buona parte è così, però abbiamo sentito anche nell'audio, cioè volevo dire due cose, anzitutto abbiamo sentito nell'audio si parlava di precettazione e della risposta che viene data alla precettazione, questo lo volevo sottolineare, perché la compagna dice i lavoratori sono stati precettati a Firenze, Bari, città, un po' di città, sono andati avanti, cioè non si sono fatti intimorire, evidentemente c'era anche la forza per poterlo fare, chiaramente, e a un certo punto la regione ha dovuto mollare, cioè è un dato forte, mi pare che emerga, perché oggi la precettazione è un po' lo spauracchio, no? Lo spettro ultimo della limitazione del diritto di sciopero contro cui è difficile effettivamente organizzarsi, quindi mi pareva un dato da far risaltare. E poi un'altra cosa banale fino a un certo punto, cioè che tutte queste lotte producevano processi, cioè noi ci stanno altri audio, magari capiremo se mandarli in onda un'altra volta, comunque ve li diciamo così a voce. Chiaramente le lotte nel policlinico, ma anche altre lotte, producono tutta una serie di processi, in buona parte per interruzione di pubblico servizio, e quindi poi la lotta dall'interno del luogo di lavoro del policlinico si sposta nelle aule dei tribunali con grosso modo le stesse parole d'ordine, la stessa forza anche di impatto, e sappiamo anche che diverse battaglie giudiziarie vengono vinte.
Io invece volevo sottolineare dall'intervento del compagno adesso proprio soprattutto un aspetto particolare che era proprio di questa città e in particolare dell'autonomia romana, dei compagni del policlinico ovviamente, ma insomma che sposavamo tutti quanti, e cioè quando il compagno mette in rilievo intanto la piattaforma dei 10 punti, questa sorta di decalogo che riguardava squisitamente la condizione del malato, non voglio dire i diritti del malato perché poi quello è stato uno scimmiottamento di altre cose, ma proprio l'approccio differente che c'era anche con altre situazioni ospedaliere, che in quell'anno il contratto degli ospedalieri fu insomma memorabile perché ci furono lotte a livello nazionale molto molto grosse, e lui ci dava nell'esempio che ha fatto i compagni di Milano che vedevano nell'ospedale la struttura di potere che ti rimetteva a posto per continuare ad essere sfruttato, no? Quindi una cosa che andava assolutamente distrutta. L'approccio dei compagni, quindi un atteggiamento di carattere distruttivo, insomma, no? Tipicamente posso dire il comunismo è il movimento che distrugge lo stato delle cose, se bisogna distruggere. Da parte dei compagni, da parte nostra in genere, questo mi piace sottolinearlo, c'è sempre stato, viceversa, soprattutto in settori delicati come questo, l'idea di demolire ma costruire contemporaneamente, cioè costruire che cosa? Costruire quella relazione sociale, umana e politica che c'era tra i lavoratori e i malati in questo caso, cioè non puoi dire semplicemente venite a lottare insieme a me. Perché sarebbe rimasto una situazione di supporto, al massimo di solidarietà generica, eccetera, eccetera. Qui invece c'era la presa in carico reciproca della necessità di costruire le relazioni sociali su altre basi. Quindi un aspetto costruttivo, insomma, che immaginava già, prefigurava già delle relazioni diverse.
E che probabilmente prefigurava anche un discorso di autogestione dei servizi principali o di autogestione in linea generale come principio guida, che poi ritroveremo quando ad esempio no, manderemo gli audio relativi a Sant'Andrea di Conza, che in cui il concetto praticamente è esteso fino a arrivare appunto alla situazione emergenziale che si verifica lì, ma insomma lo vedremo dopo.
Già nell'esperienza del policlinico, ora non c'è in quest'audio, tutta l'esperienza del repartino occupato della 194 chiaramente attiene a questo discorso qui.
Allora, c'era un audio relativo appunto a il processo, uno dei tanti relativo alle avanguardie del policlinico, ma un po' per motivi legati al tempo, un po' perché vediamo se riusciamo invece a spostarlo nella trasmissione successiva, che è tematica proprio sulla repressione, anche se in questo caso si tratta di una repressione che va a incidere nel luogo di lavoro e che in qualche modo quindi ci dà anche la misura di come fosse vissuta in maniera diversa anche da un punto di vista sociale, mi verrebbe da dire anche di società civile, no? Nel senso che oggi occupandoci di repressione raramente, diciamo la verità, riusciamo a costruire dei ponti che ci permettano un collegamento con i nostri referenti sociali. All'epoca, per effetto delle lotte di massa, questo discorso invece riusciva a realizzarsi con maggior frequenza. Ma ecco, al di là di questo, andiamo invece a toccare un altro argomento, che è quello delle scuole. Scuole che per tutti gli anni 70 hanno costituito comunque un baluardo delle piccole roccaforti anche nei quartieri popolari, in particolare gli istituti tecnici, nei quali funzionavano comunque una serie di discorsi di carattere politico, aggregativo, sociale e di lotta.
Abbiamo ancora notizie dalle scuole e non soltanto, cioè la giornata di lotta non è una giornata di lotta che vi è, non è una giornata di lotta vissuta soltanto dagli studenti, è una giornata vissuta anche dai posti di lavoro. Abbiamo una, ancora una comunicazione di un corteo che stanno facendo i compagni a Centocelle, adesso la mandiamo, e poi abbiamo la registrazione dei lavoratori dell'IME anche che stanno facendo una manifestazione. Mandiamo intanto la registrazione dei compagni studenti in corteo a Centocelle.
Malgrado tutto a Centocelle, malgrado il divieto di manifestazioni, i compagni si sono organizzati e stanno ancora in corteo in giro per Centocelle. Davanti a tutte le scuole.
I compagni di quali scuole?
Delle squadre Centocelle, Giorgi, Francesco, succursali di Aquilonia, Botticelli, Benedetto, Boaga, Ventitresimo e via dicendo. Si sono organizzati dentro le scuole, hanno fatto i picchetti dentro le presidenze, dentro le sale dei professori, hanno bloccato, hanno bloccato tutta la didattica. Poi sono usciti dalle scuole, sono visti tutti a via Aquilonia e da lì sono partiti in corteo per via dei Centocelle. Via Aquilonia sta vicino via Prenestina e adesso stiamo ancora in corteo.
Questa è Radio Onda Rossa, 93.400 MHz della modulazione di frequenza, telefono 491750. Continuano ad arrivarci notizie frammentarie ma molto combattive su tutte le scuole. Appena saremo in grado e avremo il tempo di fare un quadro unitario della situazione, cercheremo poi di fare un minimo di discorso politico su quanto sta accadendo. Quello che possiamo dire è che c'è una situazione diffusa di dissenso rispetto alla quale la polizia non è riuscita ad avere un comportamento unitario, perché non è riuscita a capire che cosa gli accadesse intorno. Gli studenti si sono mossi con molta intelligenza e sono riusciti a dar vita a numerose manifestazioni sia interne che esterne alle scuole, sia raggruppando più scuole insieme. C'è stato anche qualche tentativo di frammentazione da parte della FIGC, del PC, con la Lega dei Disoccupati ad esempio al Newton, con la FIGC sulla Tiburtina. A questo proposito, fra l'altro, abbiamo un comunicato che fra l'altro adesso mandiamo in onda.
Sì, no, siamo lo studente della Grange, istituto tecnico della Tiburtina, e noi avevamo indetto sciopero, uno sciopero in concordanza con quello indetto al movimento dei studenti medi. E volevamo prendere iniziative con le scuole di Zana, ma stamattina la FIGC di scuola si è presentata davanti a scuola un volantino in cui definiva il sé politico come una cosa che fa comodo ai padroni, come una cosa controrivoluzionaria, come un qualcosa di esterno alla scuola. Hanno indetto l'assemblea, hanno cercato di ostruire in tutti i modi lo sciopero che avevamo indetto. Vabbè, comunque il 50% della gente non è entrata, il 50% è entrata e si è messa a fare un'assemblea fantoccio con la FIGC, che chiaramente non c'aveva controparte, dai compagni si sono sparsi, alcuni sono andati a Centocelle, altri prendevano iniziative in zona. Poi al Tufello è in corso un volantinaggio in piazza degli Eugenei. Si va contro informazione, si megafona e si hanno volantini che spiegano perché oggi come oggi la stampa borghese si è gettata contro il sé politico, perché invece si fa sciopero per appoggiare questa volta.
Allora, abbiamo sentito queste interviste in un momento dedicato alle lotte degli studenti, che in quella giornata si intrecciavano anche a degli scioperi avvenuti in alcuni luoghi di lavoro. Era il 21 febbraio del 1978. Certo, un po' colpisce anche il fatto che in quel momento i punti in discussione nella piattaforma studentesche fossero ancora legati al sei politico, quando le tematiche della precarietà del lavoro, dei non garantiti, avevano già fatto abbondantemente breccia, no, in quella fase politica. Ma magari era un discorso legato alla giornata, al momento, al compagno stesso che è intervenuto in questa occasione.
Sì, a me sembra anche un discorso molto legato alla... cioè, nel senso, mi pare che il sé politico in questa occasione venga agitato più dalla FIGC, no? Dal PC come... come dire...
spauracchio,
sì,
diciamo.
Esatto, come pietra dell'infamia, insomma, il sé politico, che poi è stata una lotta portata avanti anche negli anni precedenti con molta forza in alcune scuole, però ecco, rivediamo questo filo rosso, anche il colore non è a caso, che attraversa tutte le trasmissioni dell'epoca, vabbè, è inevitabile che sia così, della contrapposizione frontale con le strutture del PC a tutti i livelli, in questo caso è la FIGC che è volantina davanti scuola dicendo appunto che le lotte portate avanti dai compagni fanno l'utile del padronato, insomma, quindi e le provocazioni sono diverse e si intrecciano anche con momenti di forte mobilitazione come quella di quella giornata lì.
Comunque il sei politico è in quei giorni, in quel periodo là, quindi fine 77, inizio 78, nel massimo della sua espressione, della sua, diciamo così, diffusione, e questo era finito sulle pagine dei quotidiani, per cui c'erano stati numerosissimi interventi contro questa rivendicazione, non compresa o quando compresa completamente stravolta, insomma, adesso è lungo parlarne, però era nel pieno dello svolgimento questa lotta, insomma, che rimandava sì alle tematiche del precariato, ne era uno degli aspetti.
Sì, infatti, perché poi se no così magari brevissimamente ci tenete dentro le scuole a fare di, perché non ci potete lasciare fuori a fare i disoccupati, per cui a questo punto dateci il sai politica e promuoveteci, stretta stretta insomma era questa.
Allora, andiamo avanti nella nostra carrellata di interventi in una trasmissione, quella che stiamo qui conducendo, che ha come suo filo conduttore il sociale, le diverse espressioni del sociale che attraversavano l'esperienza radiofonica di Onda Rossa, e è ora il momento di una delle lotte, forse la lotta principe, diciamo, che non solo in quegli anni, perché ha una sua straordinaria durata, fortemente radicata a Roma, ovvero la lotta per la casa. In questo caso andiamo a sentire un audio che riguarda un'occupazione all'interno della quale il redattore di Onda Rossa svolge una serie, raccoglie una serie di interviste. L'occupazione dell'Hotel Continental, che probabilmente, anzi sicuramente ricorderanno, peraltro un pezzo di documentario dell'occupazione dell'Hotel Continental è finito recentemente a Il Tempo e la Storia, la trasmissione che viene fatta quotidianamente sulla RAI e a RAI Storia. Quindi ecco un pezzo di lotta per la casa che in qualche modo è stato documentato dalla radio, ma non solo, visto che esistono anche dei reperti visivi, in qualche modo, dei filmati visivi.
Tu che ne pensi di questa manifestazione di oggi?
Ma dunque, io sono da anni, cioè ho cominciato da San Basilio a fare occupazione di case, ho fatto quella casa Albertone, oggi per esempio andiamo al Campidoglio, per me cioè, significa che andiamo dal sindaco, no, a dire che siamo tanti, anche come intende muoversi rispetto all'equo canone, no? Sai che in questi giorni si sta discutendo alla Camera dell'equo canone, praticamente è un'equo truffa, no? Nel senso che i centri storici per 4 anni sono fermi, ma poi nel senso che fra 4 anni cioè il padrone di casa ha tutto il potere di dire o mi dai l'aumento o te ne vai. Anche poi, cioè, rispetto anche poi agli enti inutili che stanno qui al centro storico, ci stanno un sacco di case che sono vuote da tanti anni, le case che stanno sotto sequestro, no? Che sono da anni che quel giudice, adesso non mi ricordo come si chiama, che sta portando avanti questa cosa e denuncia le fabbricazioni che stanno...
Vabbè, gli illeciti che avvengono a sto livello, ma tu che ti aspetti oggi dal comune?
Ma non è che non mi aspetto niente, dipende anche dal modo che riusciamo anche a farci sentire a livello cittadino.
Tu pensi che è una questione di rapporti di forza più che fatto che loro ti ascoltino?
Per me è tutto questione di rapporti di forza, insomma, anche per ribadire il diritto alla casa al centro storico, no? Che c'è proprio la volontà politica anche di sbattere fuori anche questa occupazione, perché chiaramente qui le case al centro storico sono case, no, da 300-400 mila lire, chiaramente c'è la volontà di non lasciarli gli occupanti qua.
Vabbè, ti ringrazio. Senti un po', tu stai qui all'interno di questa occupazione?
All'interno dell'occupazione sono venuto a vedere, non capisco che non è Berlinguer che c'ha mezza cassa e mezza giara o tre quarti, va diciamo pure, non dà un'abitazione a chi ne ha bisogno.
Tu che pensi che verrà fuori da questa manifestazione al comune?
Io penso che verrà fuori che le persone veramente per bene si interesseranno di questo caso, però non so quanto potranno fare, in quanto i loro capitali non li mollano assolutamente, però bisogna vedere oggigiorno a chi appartengono questi capitali.
Poi tu pensi che ci sarà un chiarimento?
Io penso che il chiarimento già c'è stato al Parlamento, però quando c'è stato il chiarimento hanno eliminato chi di loro.
Sì, però la questione dell'Autocano è una questione che va addosso agli operai.
La questione dell'Autocano la sto vivendo anch'io, perché io in quanto sono disoccupato sono condizionato a vivere in una famiglia dove non c'è possibilità di vivere, diciamo, perché siamo più persone in un appartamento ristretto. È opportuno dire queste cose, manifestare queste cose, però non capisco perché in sede di partito non si faccia qualche cosa quando si spendono capitali per fare una propaganda che non serve a niente al limite.
Vabbè, ti ringraziamo. Tu stai all'interno di questa occupazione qui?
Sì.
Allora, mi dici che cosa speri di ottenere da una manifestazione che va in Campidoglio oggi?
Spero di ottenere una casa.
Pensi che ti daranno una casa?
Speriamo di sì.
Tutti ci sperano. Da che dipende questo fatto che ti daranno una casa?
Dipende dal fatto del pizzo, perché sta.
Allora tu pensi che per esempio oggi una forte manifestazione oggi, capace che riesce a smuoversi del comune su questo problema?
Almeno speriamo.
La questione qua della manifestazione di oggi, che ti aspetti oggi da sto corpo?
Intanto io non mi aspetto niente perché non sono d'accordo con questa manifestazione, no?
Perché non sei d'accordo su questa forma di rabbia subito?
Cioè, noi già siamo avuto contatti anche con altre organizzazioni, tipo l'ex Golc, cioè l'ex Unione Inquilini, no? Cioè, perché visto l'occupazione della Maranella e della Pignattara. Poi cercare di organizzare, cioè di ritornare a un'unità di movimento, no? Che studiare di movimento doveva nascere da un discorso politico ben preciso, che era quello intanto ripartire una serie di occupazioni delle case, cioè ripartire e avere un collegamento reale con la gente del quartiere, e non solo quelle occupazioni in sé per sé che non significa niente. Poi non significa niente, ma nello stesso tempo andare al comune a dire a cui là ci serve la casa, vogliamo questo, vogliamo quella. Quando già loro sanno qual è lo stato fatto, cioè allora tu vai a fare un altro lavoro politico, vai a estendere quello del movimento, ma nella pratica però, cioè quello che vanno a fare, nuove occupazioni, cioè dove avere un rapporto diverso con la gente che sta all'interno dell'occupazione, che non è quello solamente da fare l'assistenza, perché parliamoci chiaramente, perché fino ad oggi il ruolo che hanno dei compagni, o i cosiddetti destri, o i cosiddetti sinistri, o i pezzi o i bonzi, è stato quello che da fare l'assistenza veramente, cioè ti danno casa, poi chi si è visto, però il discorso politico ben preciso, rivoluzionario non c'è mai stato. Allora, che non è solamente il problema della casa, ma che tu devi andare a cercare di collegare tutta una serie di problemi, come il problema della disoccupazione, quello di creare, diciamo, gente cooperativa d'acquisto, cioè tutta una serie di lavori che devi fare, altrimenti effettivi contro potere per il fatto. Cioè questa è la realtà della cosa, perché cioè, fare lavoro politico, cioè, per me significa questo, cioè, forse sono stato capito con anni di ritardo, però il momento in cui ti sei riuscito a capire quel momento del 77 tutte queste cose qua, cioè incomincia attuale, no? Mentre invece cioè, per rendi conto, cioè, che gli stessi compagni ti mettono il bastone alla zibia e ti fanno provare tutto. E qui veramente c'è una sfiducia in te stesso e poi nei confronti anche della stessa gente, non riesci a lavorarci.
Comunque da tante interviste fatte sembra che gli inquilini di questa occupazione abbiano spinto, cioè tutte le famiglie, per poter fare questo corteo, che non è certo un corteo così e tenero, è un corteo sì, che va a evidenziare all'interno della città di Roma la questione che riguarda le case. Certo non è quello che ti aspettavi te, però capito, cioè parliamoci chiaramente, se tu non vai a fare una lotta che è corporativa, io me ne sbatto al cazzo, io ti boicotto, io ti sparo, capito? Cioè parliamoci in maniera chiara, perché se te vai a pensare solamente dei cavoletti tu dici tanto io vado a cercare di risolvere la situazione mia, intanto cioè non ho capito qual è la situazione che ho fatto a qua Roma, o te vai a fare un programma di lotte in cui metti a fuoco veramente cioè tutta la situazione della casa a Roma, in cui vai veramente a cercare di sanarla una situazione che è ventennale, centennale, da quando c'è stato questo caso da Vaticano di mezzo,
allora se sono d'accordo, cioè in cui vai a essere veramente un movimento in quel senso là, no, capite, dice saniamo la situazione da albergo e in realtà dei comitati di lotta per la casa, non significa niente, cioè sempre, anche se possono essere 500 persone, 20, 1000 persone, 3000 persone, 10.000 persone, però è sempre una lotta corporativa, che è sempre
una spaccatura effettiva fra il movimento, il bisogno del movimento espresso
e quello che questa gente dice, capito? Perché cioè, attenta a queste cose, perché la gente cioè, spinge su determinate cose, e sono d'accordo, però sta te che ti vieni in avanguardia, te che dici di essere rivoluzionario, cazzi vari, cioè, a cercare di evidenziare queste cose, cioè a dargli una correzione, a cercare di portargli un discorso politico. Del movimento, se vuoi.
Allora, in questo contesto, per esempio, l'ecocanone, secondo te, che è?
Intanto, per l'ecocanone è una grossa, cioè, è una boiata, cioè, in cui intanto nessuno è d'accordo su questo ecocanone qua. Cioè, al limite, uno è d'accordo su un canone sociale, ma neanche quello, perché la casa, se veramente si dice è un diritto, cioè, la casa non si deve pagare, perché nel momento in cui tu vai a lavori, no? Dalla busta paga, te levano i soldi. Quello che cos'è? Non è un affitto che te già paghi, una casa fantasma che tu non avrai mai. E quello di fatto già, te lo stato, il padrone te li leva.
Oltretutto avrà tenuto a gesca al padre parte.
Cioè questo dicevo, come tale c'è già quello, già i suoi soldi che te li dai, come i soldi di altre cose, ti fregano qui, te levi i soldi da destra, a sinistra, cioè ti rimani fermo. Cioè la casa è in diritto, come tale non la devi pagare. Cioè in cui veramente cioè, se vai a fare certe cose a livello sociale. A meno che te vuoi continuare quello che è il discorso della privatizzazione delle case, è un altro par di maniche.
E la casa è le condizioni di vita dei proprietari, gli occupanti, denuncia all'opinione pubblica e a tutti i proprietari che da 5 anni alla Mariana vive le occupazioni fatte un anno fa, che nel complesso rappresentano 1000 famiglie, si attende ancora una sanatoria della situazione, di cui a tutt'oggi non si sono avute risposte da parte della giunta di sinistra. In questa attesa, l'unica proposta che la giunta di sinistra ha fatto agli occupanti è stata quella dell'affitto concordato per i padroni, il cui risultato è quello di legalizzare l'abusivismo dei padroni, e cioè case costruite nella totale illegalità, vende deflazionate, stabili abbandonate in completo degrado. A Roma, migliaia di appartamenti sfitti e invenduti, di grossi e piccoli padroni, delle operative, degli enti assistenziali e delle banche rimangono tali, mentre centinaia di famiglie vivono ancora in baracche e più di 600 persone assistite nelle pensioni con i soldi della regione e del comune, passando per l'ufficio assistenziale della polizia. Entro quest'anno dovranno essere eseguiti 40.000 sfratti esecutivi, per tutti quelli che verranno in seguito alla soluzione dell'ecocamere. Il centro storico sarà ancora una volta teatro di grandi speculazioni da parte di un grande immobiliare del Vaticano, e ancora una volta registrerà l'esclusione forzata dei proletari e dei vecchi abitanti. Ora, la casa a chi lavora! Ora, la casa a chi lavora! 10, 100, 1000 occupazioni! Tutte le banche, mettiamoci i padroni! 10, 100, 1000 occupazioni! Dentro le banche, mettiamoci i padroni!
Insomma, questo fra l'altro ci ha telefonato un'ascoltatrice che ci ringraziava per questi audio e rilevava il livello di consapevolezza nelle interviste. Fra l'altro erano interviste che venivano fatte direttamente nella situazione, in questo caso di piazza, e poi ritrasmesse per radio. E questi sono gli slogan dell'epoca, ne vorrei aggiungere un altro: vogliamo un affitto proletario, il 10% del salario, e poi la casa si prende, l'affitto non si paga, e questa è la nostra riforma della casa. E ricordiamo che all'epoca, ma era un'onda lunga che partiva da diversi anni prima, c'erano veramente occupazioni continuamente a Roma, a Ostia ce ne fu una enorme prima del 78. E c'erano ancora, fra l'altro, credo, dei nuclei di baracche che insomma stavano dal dopoguerra, situazioni veramente tremende, dove un po' si interveniva, come si diceva all'epoca, varie formazioni politiche insomma intervenivano all'interno di queste situazioni. E ce n'erano a Prenestino, ce n'erano a Tuscolano, e insomma ce n'erano veramente tantissime, con quello che poteva conseguire. Ovviamente questo era un corpo importante poi delle occupazioni, ma ovviamente non il solo. Se volete aggiungere qualcosa?
Sì, nel senso, l'audio è più o meno diviso in due parti. A me piaceva la prima parte perché testimonia anche un po', a proposito della scorsa puntata, che anch'essa è una modalità di fare radio, no? Quella di andare alle manifestazioni in presa diretta, fare anche le stesse domande, però
far parlare il maggior numero di persone su quella specifica lotta, su quella specifica iniziativa. Secondo me rimanda un po', restituisce un po' un clima, anche una diversa varietà di voce, di impostazioni, perché abbiamo sentito anche la voce del compagno molto critico sulla manifestazione, in generale sulla lotta per la casa, tacciata un po' di corporativismo rispetto alla necessità più generale di unire le lotte, di condurre una lotta di classe più come dire onnicomprensiva. Quindi poi la seconda parte, per finire, la seconda parte è quella poi in presa diretta dal corteo. Si sente questa compagna che fa l'intervento, si sentono i cori, quindi anche un bello spaccato un poco della radio, del movimento dell'epoca.
Beh sì, ci sono tanti elementi che emergono alla discussione, alla nostra attenzione ascoltando quest'audio. Alcuni sono già stati rilevati. È importante sottolineare che all'epoca ancora c'era un consistente baraccamento che in qualche modo continuava ad alimentare la lotta per la casa, che va però detto, giustamente lo si stava anche questo sottolineando, a partire da quel momento e soprattutto negli anni successivi riesce comunque a coinvolgere anche altre figure sociali, non solo del mondo operaio, dei lavoratori dei servizi, ma anche ceti, impiegatizi, impoveriti in qualche modo. Il baraccamento, almeno quello più visibile e consistente, verrà in qualche modo smantellato intorno a 1980. Qui siamo nel luglio 1978, c'è una giunta rossa all'amministrazione del comune di Roma, e anche questo in qualche modo ha il suo peso nel ridefinire un po' il campo delle negoziazioni, delle possibili alleanze, di come in generale viene condotta la lotta per la casa. In quel momento peraltro è fortemente in discussione il modo clientelare, si diceva all'epoca, che il PC, e in questo caso a Roma, aveva nel gestire, diciamo, i movimenti, i cambi di domicilio dal campo di baracche alle case popolari, e questo era un grande punto di discordia che ovviamente circolava molto. L'altro è relativo invece alla legge dell'equo canone. Da questo punto di vista, oggi in maniera retrospettiva possiamo anche ragionare su questo punto. All'epoca immediatamente l'equo canone fu percepito comunque come una legge contro i proletari e contro le famiglie operaie, anche perché dall'oggi al domani gli canoni aumentavano soprattutto nelle case popolari, arrivando addirittura a raddoppiare. All'epoca in alcune case comunali c'era un affitto di circa 2.500 lire a vano, che era stata una parola d'ordine del movimento fin dall'inizio degli anni 70 e che era riuscita comunque a tradursi in pratiche di lotta concrete. Con l'equo canone c'è il passaggio diretto dalle 2.500 lire a vano anche a 5.000 lire a vano, che comunque rappresentava ovviamente un orpello pesante per le tasche dei proletari dell'epoca. Va anche detto che oggi, in una situazione in cui la legislazione e le politiche per la casa si sono completamente perse, ecco, forse guardiamo all'equo canone addirittura con un po' di nostalgia per certi versi, no?
Beh, l'equo canone fu sicuramente un tentativo di risposta, ma poi di fatto lo accenna anche, mi pare, all'inizio uno degli intervistati, portò, oltre a quello che stavi dicendo tu, anche al fatto che sparirono poi le case da affittare, cioè si ridussero tantissimo rispetto a prima, perché poi chi era proprietario a quel punto non voleva essere vincolato in nessun modo, e quindi sparirono. Cioè, da quel momento in poi fu difficile proprio trovare, non solo a un prezzo decente, ma trovare proprio una casa da affittare, quindi fallimento anche di questa legge.
Sì, e l'altro riflesso fu che molti degli stabili, molti caseggiati, cominciarono letteralmente a marcire perché non venivano più investiti le necessarie risorse per le opere di carattere manutentivo di molti dei caseggiati. Allora, ecco.
Allora, adesso invece abbiamo un altro audio sempre sulla lotta per la casa, possiamo comunque sempre sulla questione appunto delle case, del territorio, che arriva in presa diretta dal Borghetto Prenestino, che è un altro territorio abbastanza problematico, diciamo, della Roma di quell'epoca, e in cui, se non ricordo male, c'è una contestazione proprio al sindaco Rosso.
Sì, l'audio è in Ponte Radio con Radio Proletaria. A parlare in realtà è un compagno che si trova a Radio Proletaria, interno comunque ai movimenti di lotta per la casa dell'epoca, anche se non faceva riferimento all'area dei Volsci, diciamo, e racconta una delle tante iniziative, in questo caso condotte prima a livello circoscrizionale dagli abitanti del Borghetto Prenestino, che però poi riesce a coinvolgere anche esponenti della giunta, nonché il sindaco in persona. Il sindaco è Petroselli, che in questa circostanza, almeno ascoltando il racconto, se la vedrà un po' brutta.
Il Radio Onda Rossa 93.400, stiamo trasmettendo appunto il comunicato in Ponte Radio con Radio Proletaria.
Ecco, questa sera la circoscrizione, in seguito a degli impegni che aveva preso la scorsa settimana, sempre sull'onda di un'altra iniziativa di lotta delle famiglie del Borghetto Prenestino, doveva rispondere su alcune questioni, diciamo, più specifiche, più particolareggiate, su una proposta di demolizione, no? Di individuazione, in questo senso, di tempi e modi per l'eliminazione di questa borgata. Si trattava di un ordine del giorno che la circoscrizione doveva fare, e in quanto tale doveva presentarlo alla giunta comunale perché, diciamo, venisse votato e venisse accettato. Ecco, questa sera le famiglie del Borghetto Prenestino, ecco, di fronte ai ritardi, in questo senso, no, rispetto a questa risposta da parte della circoscrizione, si sono legate in massa, no, a pretendere questa risposta. Di fronte al fatto che la giunta, al sindaco, non rispondeva, nessun consigliere circoscrizionale, praticamente i consiglieri circoscrizionali latitavano, ecco, questa iniziativa si è trasformata, appunto, poi questo incontro si è trasformato in un momento di scontro, nel senso che le famiglie hanno occupato la circoscrizione e hanno preteso, diciamo, l'incontro con la partecipazione della giunta, al sindaco e di tutti quanti i consiglieri circoscrizionali. Ecco, praticamente c'è stato un momento abbastanza, diciamo, dei momenti di tensione, come sempre avviene, l'intervento della polizia, atteggiamento intimidatorio, provocazioni varie, ecco, fino a che comunque le famiglie hanno praticamente, non si sono lasciate intimidire e hanno costretto la giunta, al sindaco, a questo incontro. Ecco, se non che questo incontro, ecco, non è stato tale, nel senso che non si è trattato di un momento, diciamo, di, ecco, scambi, diciamo, evidentemente di punti di vista, di proposte, ma si è trattato appunto di uno scambio, diciamo, di uno scontro, nel senso che le famiglie del Borghetto Prenestino giustamente hanno, durante, diciamo, lo svolgersi di questo incontro, hanno assunto un atteggiamento molto duro, combattivo, di lotta, no? E praticamente rivendicando non solo, diciamo, il diritto alla lotta e quindi all'eliminazione del Borghetto Prenestino, ma attaccando praticamente le responsabilità che in questo contesto ci aveva la circoscrizione, in particolare l'aggiunto al sindaco, che non solo non aveva risposto, ma si rifiutava di discutere con le famiglie del Borghetto Prenestino. Questo poi praticamente è il fatto che ha fatto scaturire, diciamo, un momento diciamo, di scontro pure abbastanza duro, tant'è che c'è stato ad una, diciamo, ad una determinata fase dell'incontro l'ha giunto al sindaco con un atteggiamento, diciamo, assolutamente isterico, insomma, no? No, diciamo, si è messa a calunniare sulle famiglie del Borghetto Prenestino, sul fatto che non tutti avevano diritto alla casa, sul fatto che loro avevano il loro dovere da quel punto di vista lo avevano svolto, ecco, e questo lo rivolgevano a, diciamo, a 50 famiglie che tutte quante che avevano appunto diritto alla casa e che l'aspettano da molto tempo a questa parte, ricordi. Comunque il particolare è questo, che l'ha giunto al sindaco dopo appunto aver calunniato, diffamato sulle famiglie del Borghetto Prenestino, si è arrogato il diritto, insomma, no? Così di abbandonare, al limite, di abbandonare l'incontro, e a questo punto che le famiglie hanno ostacolato, insomma, hanno tentato di impedire che questo abbandonasse la sala di riunione, no? E c'è stato un momento praticamente in cui lo stesso giunto al sindaco, qua di qua da alcuni consiglieri comunali, ha tentato fisicamente, insomma, di provocare alcuni compagni. Questo qui naturalmente ha provocato ancora di più, no? Ha provocato ancora di più, diciamo, la giusta rabbia della gente, l'irascibilità della gente, ecco, per cui c'è stato un momento in cui si è verificato questo, che nonostante la copertura dei vigili urbani, no, la giunta al sindaco praticamente è scappato letteralmente dalla circoscrizione, dalla sala di riunione, comunque è stato seguito dalle famiglie, le quali proprio al di fuori della circoscrizione lo hanno afferrato, e lì si è verificato, come spesso avviene in questi casi, insomma, no? Ecco, insomma, cose tipo, insomma, non so, qualche calcio, insomma, cos'è questo genere? Vabbè, ecco, no, la cosa effettivamente, cioè, può apparire comica, ma è molto grave, insomma, no? È molto grave che questi qua, evidentemente, si permettono questo atteggiamento.
Va bene, allora, intanto, per chi non ha conosciuto quello che era la realtà di questi borghetti, come così elegantemente venivano chiamati, deve immaginare una situazione terribile in cui c'erano baracche costruite veramente con tutto quello che poteva capitare. Quello che io ricordo quando arrivava al Borghetto Prenestino era soprattutto l'odore. L'odore era terribile perché non c'erano fogne, perché tutta l'immondizia per ovvi motivi si buttava là, e le lotte al borghetto, dicevo, che si trovava praticamente dove adesso c'è da un lato e l'altro della Prenestina il parco, no? Il parco dei Gordiani, ed era anche molto esteso. Va ricordato che in quell'epoca il Partito Comunista, la giunta di Roma, appunto, hanno ricordato Petroselli, che per la sua pettinatura veniva chiamato Gio Banana, cioè questa banana di capelli sulla testa, costruiscono Torbella Monaca, costruiscono il chilometro di Corviale, cioè dei concentramenti impressionanti di case popolari, dove però proprio la ghettizzazione, la deportazione era evidente, e fra l'altro costruite con materiali che duravano molto poco. Io, insomma, so per esperienza diretta che all'epoca, appunto, dopo nemmeno un anno dall'assegnazione delle case, poi si verificavano problemi enormi proprio anche nelle strutture, nei servizi all'interno di queste case. Contemporaneamente c'era da parte del comune questo bel intervento di facciata. Fra l'altro c'è la notizia oggi sui giornali che l'allora assessora all'ambiente, di cui però non ricordo in questo momento il nome, che era un'architetta di fama internazionale, aveva messo mano alla ristrutturazione del centro storico, almeno di una sua parte, per esempio a Tor di Nona, dove venivano ristrutturate queste case, però poi riassegnate ai abitanti, insomma, che già ci stavano. Fu fatto lì, fu fatto anche da altre parti, quindi, che però veniva a incidere molto poco poi, insomma, sulle necessità abitative di chi stava al centro storico. Quello che poi è successo, lo sappiamo, è la deportazione, perché di questo si tratta, di chi abitava al centro storico verso poi queste, alla fine per necessità, verso questi grandi concentramenti orribili, appunto. Questo, insomma, è evidente sotto gli occhi di tutti, mal collegati e anche costruiti molto, molto male.
Sì, C'è da mettere in rilievo il fatto che però le lotte, anche diciamo circoscritte a livello circoscrizionale, scusate il gioco di parole, riuscivano comunque a imporre la presenza del sindaco, quindi non del funzionario X, ma del primo cittadino che in qualche modo era costretto, no, a rapportarsi con le lotte stesse. Al Borghetto Prenestino, peraltro, i colloqui, incontri, scontri col sindaco non erano neanche una novità. Anche Darida ebbe un'esperienza del genere all'inizio degli anni 70, e poi è toccato anche a Petroselli. Cambiamo completamente scenario adesso, perché invece andiamo a ascoltare una serie di audio che riguardano un'esperienza assolutamente fondamentale e molto forte e importante per la radio di quegli anni, ovvero quella legata all'intervento sociale effettuato nei luoghi del terremoto in Irpinia.
Sì, sono tre audio, magari i primi due li mandiamo in sequenza perché più o meno attengono allo stesso discorso. E quello che mi premeva sottolineare è che l'archivio di Radio Onda Rossa da questo punto di vista è una vera e propria miniera, perché gli audio sull'intervento effettuato in Irpinia, il terremoto dell'autunno dell'80, sono diversi, sono svariati, testimonianza di un intervento reale, effettivo e sostanziale in quelle zone, e restituiscono davvero un servizio di informazione e restituiscono davvero un clima. Insomma, il primo audio testimoni anche delle difficoltà di organizzazione del servizio pubblico di sostegno ai terremotati, e anche a tratti comico. Si parla dei laboratori della 285, no? La famosa legge con cui fu assorbita una quota di disoccupati, che vengono mandati, in particolar modo gli ospedalieri, in queste zone a sostegno delle persone terremotate, ma in una situazione di totale disorganizzazione, di totale arrangiamento, potremmo dire. E subito dopo c'è un altro audio, lo sentirete chiaramente, in cui una compagna racconta proprio l'esperienza del Centro di Solidarietà Proletaria, che era questa struttura organizzata da Radio Onda Rossa, che si insediò appunto in particolare a Sant'Andrea di Conza, uno dei paesi terremotati, e anche delle difficoltà materiali quotidiane, diciamo, nel reperimento di questo, quell'attrezzo, utensile, strumento per portare appunto sostegno pratico alle popolazioni che si trovano nelle tende per strada in seguito al terremoto.
Siamo il gruppo di ospedalieri che è partito ieri sera col Ministero della Sanità alle 10, per cui ci siamo molti compagni in mezzo, no? Dico, di fatto siamo partiti ieri sera alle 10 dal Policlinico e diciamo che siamo partiti con Ponte Aereo, e alle 11:15 stavamo già a Napoli, a Napoli c'era una situazione caotica proprio dal fatto che, cioè, di fuori all'aeroporto c'era tutta gente accappata perché c'era stata un'altra scossa di terremoto, hanno fatto una tendopoli addirittura davanti all'aeroporto. Dico, noi ci hanno fatto stare lì tutta la notte e siamo partiti stamattina verso le 10 con degli elicotteri, che se sapevano questi elicotteri da dove cazzo devono venire. Dico, sono venuti poi gli elicotteri della Marina che ci hanno scaricato a sto paese, diciamo, dove è cascata la famosa chiesa col prete, che sono morti tutti. Dico, e stamattina è stata tirata fuori una vecchietta ancora viva di 90 anni. Oh, e noi eravamo lì proprio, un bucio del culo della Madonna proprio, ci hanno fatto fare questi proprio, perché dico, di fatto con gli elicotteri ci hanno scaricato su una montagna fuori dal paese, mezzo a un prato palutoso, che porco Dio, che era uno sbarco di Marine, siamo affondati tutti con tutta la roba,
Scusa, come si chiama il paese?
Malvano, a 10 km da Potenza. E che ci sono stati circa 70 morti in
Chiosa. 90
morti, noi siamo arrivati, insomma, siamo arrivati che i ricordi ci hanno scaricato su sta montagna, siamo fatti 4-5 km a scendere. Perché? Perché vabbè, dico, me dalla vanga, perché dico non trovo nel posto batteranno. E di fatto dico, giù un paese la situazione, diciamo che i mezzi di soccorso ci stanno, cioè esercito, pompieri, però la situazione non è coordinata, non ci capisce un cazzo nessuno, capito? Di fatto c'è sta gente che lì sta là, non sa che deve fare.
I rapporti con la gente abbastanza qualificanti, sottolineo questo perché è molto difficile per loro distinguere immediatamente ove è necessaria la non sudditanza. Sopralluoghi nelle masserie avvengono da ieri per arrivare anche lì dove la gente non ha neppure la forza di chiedere addirittura un fiammifero. Ancora giri e perlustrazioni nei paesi dove la manodopera è disorganizzata, perciò inutilizzata. Poi ancora il centro di coordinamento per un raggio di chilometri che ancora non possiamo decifrare geograficamente. Un'ipotesi per un'auto con le trombe, sempre se ce le fate arrivare, come già richiesto, che megafonino la situazione di Sant'Andrea di Conza, appunto dove siamo. Le credenziali che offriamo sono numerose, o meglio indiscutibili, tanto che nella nostra base è in un via vai di gente, addirittura vari consigli d'azienda che fanno riferimento a noi. Anche comunque gente del posto, comunque compagni di Roma e non, stamani sono arrivati 5 compagni di Valmelaina, dell'Archimedi, compagni di Valerio, che vogliono lavorare comunque in maniera finalizzata, ecco perché poi si sono coordinati. Un grosso cartello e delle grosse scritte annunciano la nostra presenza come solidarietà proletaria di Radio Onda Rossa. Alle 19 di oggi, cioè stasera, 2 dicembre, si sta svolgendo a Conso Scalo un'assemblea della FLM, dove siamo stati invitati a partecipare come radio. Sempre questa sera, se è possibile, vista la pioggia che c'è, il freddo comunque, terremo un'assemblea comizia davanti alla mensa e per ribadire appunto che siamo senz'altro degli antipreti, sembra stupido dirlo ma qui no, non è così stupido, e per far sempre più maggior chiarezza sulla nostra presenza comunque comunista, militante e contro ogni falso umanitarismo. Dovremmo denunciare i vari sindaci che se si fregano vino, roulotte e roba varia. A proposito di mensa, cogliamo l'occasione per chiedere ai compagni e comunque agli ascoltatori di farci pervenire al centro coordinamento terremotati, di farvi pervenire al centro coordinamento terremotati al più presto 2 vasche in plastica di 1 metro per 50 o comunque giù di lì, insieme a un tubo molto lungo, circa 100 metri, da un pollice, con le relative fascette per stringere. Questo serve per lo scarico. Ed uno scaldabagno elettrico, ecco, però qui ho preso degli appunti ma devo correggere perché nel frattempo sono 2 ore e mezza di fila per telefonare, lo scaldabagno è arrivato, per cui avvisare i compagni che... Pronto?
Sì, sì, vai. Sì, ti sento, continua.
Quanto per ora siamo autosufficienti, semmai più in là, secondo quanto la mensa chiederà appunto di pasti. Così pure per il vestiario, escluso naturalmente scarponi pesanti, nuovi imbottiti, stivaloni, giacche imbottite, guanti da lavoro. Per questa sera, dopo un lungo lavoro pomeridiano di ieri, daremo la possibilità per l'occupazione delle roulotte, chiaramente avendo tolto la gestione clientelare al comune. Insomma, quasi sicuramente molte cose me le sto dimenticando. Comunque già da questa piccola caporalata di giornata, chiamiamola così, perché qui è un campo, chi non ha visto i film sulla guerra gli verrebbe da ridere a star qui, capirete che comunque in questo momento, forse il primo in assoluto, il movimento sta dando una prova meravigliosa, a nostro dire, di una vera reale auto-organizzazione. Insomma, quel riprendiamoci tutto, che lo conosciamo abbastanza bene, si è concretizzato ora in una gestione diretta, in un frangente poi così catastrofico come la situazione al momento. Compagni, capite? Qui non è un riprendersi il cinema o il teatro. Quello che ci serve, oltre quello che già vi ho chiesto, sono ovviamente i compagni specializzati, medici, idraulici, falegnami, elettricisti e meccanici. Posso proporre inoltre di spedire, se possibile, questa registrazione ai nostri compagni Giorgio, Daniele e Luciano, in galera, perché questa stessa solidarietà l'hanno avuta con un paese ugualmente disastrato e per di più in guerra, la Palestina appunto. Mi senti?
Sì, sì, continua.
Dopo sciagura daranno forte a tutti quei sporchi speculatori edilizi. Per loro, capite, dare 100.000 lire oggi significa investire miliardi domani. Sicuramente, ripeto, mille cose me le starò dimenticando, le abbiamo dimenticate anche di appuntare. Comunque stasera, se Giorgio riuscirà a richiamarvi, cosa che è molto dubbia, vi metterà al corrente delle situazioni dei paesi vicino, tipo Calitri che sta sprofondando, cioè scivolando nell'Ofanto. Ancora, poi un attimo mi prendete in privato e vi ricordo, ecco, le ultime note che mi sono arrivate adesso di quello che ci serve. Dunque, un paio di vasche, ecco, le vasche sono diventate due se potete, le bacinelle grosse per lavarsi noi, ancora guanti da lavoro, le candele, poi tantissimo cavo, uno e uno per 1,5, gli interruttori esterni e le prese. Mi senti?
Sì, sì, continua.
Continuo, c'è un continuo comunque evolversi della situazione. Ecco, appunto, come vi dicevo, lo scaldabagno e lo stabilizzatore sono arrivati. Appunto, quello è da cancellare, magari i soldi delle sottoscrizioni o comunque il materiale che adesso vi ho ricordato è la cosa più urgente. Ancora, penso di avervi detto tutto, qui c'è una luce non a sufficienza e degli appunti che vanno e vengono. Rimaniamo così, domani mattina proviamo a chiamare, perché qui la linea, noi chiamiamo da sotto una tendina in un campo e ce la dividiamo con Conza, e Conza sta in ponte con un ospedale, va bene?
Ok, va bene, allora ciao.
Ora, in questo audio si spiegava un po' il funzionamento di questo centro di solidarietà proletaria che è stato allestito, aveva la sua base a Sant'Andrea di Conza, un esperimento che poi si è cercato di replicare anche più recentemente, negli ultimi 10 anni, purtroppo abbiamo avuto a che fare con tanti di questi disastri e puntualmente si è cercato un po' di ripercorrere le orme di quella esperienza con risultati alterni, perché poi insomma le difficoltà del caso sono notevoli. Ecco, nell'esperienza del 1980 si riuscì comunque a costruire un rapporto molto approfondito con le popolazioni locali, frutto di un intervento sistematico e ben organizzato che per certi versi riusciva anche a essere più efficace di quanto non riuscissero a fare invece le organizzazioni di carattere istituzionale.
Una riflessione un po' più generale, cioè negli ultimi audio sentiti, laddove in altri casi abbiamo sottolineato tutta una serie di differenze fra gli anni 70 e l'oggi, secondo me negli ultimi audio sentiti ritorna un po', invece sentiamo gli echi sia in quelli di Lotta per la Casa per la natura endemica del problema abitativo in questa città, e abbiamo sentito appunto la protervia in alcuni casi dell'amministrazione comunale, cioè non tutti, che criticava il reale bisogno abitativo di tutta una serie di persone eccetera eccetera. In questo caso, come può non venire alla mente le vicende dell'Aquila o quelle più recenti di Amatrice, Accumuli e Vi discorrendo, e laddove emerge da questi audio, da queste registrazioni, nel primo la disorganizzazione totale nella gestione degli aiuti, ok? E anche dopo, se non ricordo male, proprio dopo il terremoto dell'80 viene riorganizzata la protezione civile in un senso assolutamente deteriore, e negli ultimi eventi sismici questo poi si è visto nella maniera più eclatante. E nel secondo audio sentiamo appunto questi compagni che si organizzano nella maniera migliore date le condizioni oggettive di partenza, e che in altri audio che non abbiamo potuto farvi ascoltare diventano effettivamente un punto di riferimento per quelle popolazioni, non solo, anche per i soggetti istituzionali che in quei comuni, diciamo, operavano, che spesso e volentieri si ritrovavano a mangiare alla mensa del centro di solidarietà proletaria, si ritrovavano a farsi dare le coperte, il vestiario da questi compagni qua, quindi un vero e proprio ruolo centrale assolutamente, cioè, migliore e più efficiente di quello organizzato dallo Stato. Quindi mi pare che, ripeto, gli echi all'oggi mi pare che li sentano tutti anche rispetto a queste tematiche qui.
E c'è un dato che non va dimenticato: in quel momento il flusso di risorse che viene investito nelle attività di ricostruzione è notevolissimo, si parla di circa 20.000 miliardi di lire. Ovviamente l'intervento di Radio Onda Rossa da questo punto di vista, diciamolo chiaramente, è stato un po' una goccia, no? Nell'oceano della scelleratezza con cui vennero utilizzati questi fondi, ma una goccia in qualche modo esemplare, perché andava a significare che la gestione di risorse e di materiali che arrivavano in solidarietà alle popolazioni terremotate poteva essere assolutamente gestita in modo alternativo rispetto a come invece fu gestita. Sì, mandiamo l'ultimo audio, che è in qualche modo così riassuntivo dell'epilogo di questa vicenda, ovvero quando a una serie di compagni che si trovavano a svolgere questa attività di solidarietà si ritrovarono colpiti dal foglio di via.
Quindi questi compagni hanno addosso, diciamo, un foglio di via che gli vieta di raggiungere questi posti, cioè non solo San Andrea dove hanno operato, ma tutta la provincia di Avellino per ben 3 anni. Cioè loro per 3 anni non possono venire nella provincia di Avellino senza aver fatto niente. No, hanno fatto troppo, cioè hanno lavorato per noi. Niente, nel senso che non hanno fatto reati, questo è quello che voglio dire. Vabbè. Ora invito un compagno a parlare. Io sono uno di quei compagni che stamattina si sono svegliati verso le 6:30 e hanno trovato
ci hanno svegliato.
Sì, e hanno trovato una sorpresa dentro la camera nella quale stavamo dormendo. Si sono presentati agguerritissimi, sembrava che ci volessero fare chissà che cosa. Poi piano piano si sono un po' spolliti, hanno visto che non eravamo né dei criminali né dei tagliagole, ma della gente normalissima, con 2 braccia, 2 gambe, e stavamo semplicemente dormendo. E l'atteggiamento è stato piuttosto arrogante, anzi si sono permessi il lusso di fare degli apprezzamenti a nome di voi stessi. Ora, io penso che sia importante che queste persone vengano smentite, o quantomeno che se quello che loro hanno detto a noi e che adesso a voi riferirò è vero, ce lo diciate in faccia, in maniera che noi abbiamo la coscienza di andarcene via senza nessun rimpianto.
Scusa maestro, perché non fai il nome che sta?
Fai il nome.
Sì.
Io sono di San Andrea, certo, fai il nome.
Non è un carabiniere di qua, ecco, glielo dico subito.
Non c'è bisogno di carabinieri, fai il nome.
Certamente.
Vogliamo sapere il nome.
Io purtroppo non ho la lista di tutti quanti i carabinieri che sono venuti oggi, perché sarebbe anche piuttosto nutrita.
Abbastano solo le persone.
Certo. Comunque il capitano in persona si è preso la briga di comunicarci che la popolazione di Sant'Andrea sarebbe stata contentissima al suo risveglio di poter constatare che noi eravamo andati via, in quanto più o meno, secondo il capitano dei carabinieri, qui eravamo degli indesiderati. Ora, io penso che soltanto il vostro impegno, cioè la continuità di quello che noi abbiamo fatto e che voi dovete ancora fare, che è molto, possa smentire queste parole. Noi abbiamo fatto quello che pensavamo fosse più giusto. Non vogliamo per questo né dei monumenti né delle aureole, perché non ci competono, in quanto abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, in fondo. Cioè noi abbiamo sentito nel momento in cui c'è stato questo cataclisma che della gente come noi, dei proletari, della povera gente aveva bisogno del nostro aiuto. E prima che venissero qua elicotteri, carri armati o tutte quelle cose che si vedono ogni volta che ci sta una parata cosfilata di aeroplani e di elicotteri, appunto, siamo venuti qua con i nostri miseri mezzi, automobili, quei quattro soldi in tasca e quello che avevamo messo insieme con tutta la buona volontà dei compagni che stavano a Roma e che si sono mobilitati immediatamente.
E dintorni.
A un certo punto, come dicevo prima, siete voi adesso che avete in mano la situazione, noi entro oggi dobbiamo andare via, altrimenti ci arrestano e ci facciamo qualche mesetto in guardina e questo penso sarebbe ancora più...
La prima firma te la metto io, che tu resti qui a San Andrea di Conti.
No, questo non si può fare perché è irreversibile. L'unica cosa che si può fare è cercare di convincere il sindaco di non essere l'unico sant'andreano che ha voce in capitolo, cioè che in fondo ci stanno qui altre centinaia di abitanti che non condividono la sua opinione e che quindi lui non si può prendere la briga di denunciarci come dei vagabondi oziosi o delle persone che istigano la gente a ribellarsi come se questo fosse un reato. Oltretutto,
dai, scusi, mica è andata a rubare?
No,
è offerta a noi, ne è offerta a tutti e tu sei preferito a Sant'Andrea di Conti tutto il momento. La legge ce ne frega, la legge.
No, bisogna farci i conti, purtroppo, no? Non è una cosa così semplice, perché se noi ci muovessimo in questa maniera sconsiderata, nello spazio di poche settimane tutto il lavoro che abbiamo fatto andrebbe a finire al Ginaceri, quindi bisogna anche muoversi con una certa intelligenza. Io penso che sia molto intelligente in questo momento esprimere il nostro dissenso, il vostro soprattutto, e nei confronti del sindaco che si è preso la briga di prendere questa iniziativa. Il nostro foglio di via parla chiaramente, cioè quello che ci sta scritto su quel foglio di via penso che sia di sé per sé un'offesa, se è permesso dirlo, nei nostri confronti e nei vostri. Io non credo che ci sia da spendere altre parole, però voglio notare insomma che nonostante ci siano stati notevoli tentennamenti da parte del Partito Comunista nei nostri confronti, quantomeno su questa situazione si è schierato abbastanza chiaramente, e questo da un certo punto di vista ci ha rincuorati, perché la situazione nostra a Roma con le varie cellule del Partito Comunista sono ben differenti, ma anche la situazione del Meridione è diversa nei rapporti di forza che ci stanno fra proletari e quali padroni, padroncini, sindaci, assessori, in quanto le vostre condizioni sono molto, molto più differenti, cioè il vero democristiano è sempre quello che sta dietro una poltrona o dietro un bancone a speculare su quelli che sono stati per esempio i nostri magazzini, i vostri magazzini, mentre le persone che hanno un'appartenenza proletaria, una radice proletaria, sono sempre quelle che poi alla fine fanno le spese, sono quelle che sgobbano e che restano sotto le macerie. Quindi io vi invito nuovamente a sottoscrivere una petizione nei confronti del sindaco come atto materiale di quella che può essere stata la nostra attività in questo centro da un mese in qua.
Bene, allora rientriamo per le chiacchiere finali. Si trattava dell'ultimo audio. Una situazione molto particolare quella che è stata vissuta in quel periodo in quei territori. L'intervento però fu costruito, insomma, come si diceva prima, in maniera esemplare e dimostrò la possibilità di un'auto-organizzazione costruita peraltro in condizioni assolutamente complicate, un'auto-organizzazione sociale che in qualche modo insomma riuscì comunque, no, a ottenere dei risultati, quantomeno dal punto di vista dell'esempio di ciò che si poteva fare e non fu fatto, perché come si ricordava in poi la gestione è stata tutta la gestione del post terremoto è stata tutta segnata dalla corruzione, dalle infiltrazioni anche camorristiche che riuscirono comunque a entrare in possesso di una parte dei flussi di denaro che arrivavano in Irpinia.
Volevo dire che mi sembra che di ricordare che i compagni a cui fu dato il foglio di via furono una sessantina, tra 50 e 60 grosso modo, se ricordo bene, e ovviamente firmati dal prefetto, riguardavano la provincia e così via. Questa era un'assemblea praticamente con gente del posto, con la popolazione locale, si avverte insomma da qualche parola, forse non so se in altre registrazioni c'è la presa di parola di qualcuno di questi abitanti del luogo, qualche espressione. Può sembrare un po' vittimistico l'intervento del compagno che abbiamo sentito, insomma un po' dimesso, no, di fronte a quella situazione. Certo, il fatto è che bisogna anche immaginarsi com'erano le possibilità, com'era la situazione reale, le condizioni in cui si sono trovati la mattina, svegliati appunto da carabinieri eccetera che gli consegnavano questa roba, e la petizione anche forse non è esattamente quello che fa pensare a una presenza molto più significativa, diciamo così, insomma alla fine sembrava quasi un appello, no, accorato a vabbè, difendeteci un pochino perché in fondo non abbiamo fatto niente di male, insomma, ecco. Però ripeto, è un intervento isolato da tutta una serie di altre cose che forse non dà l'idea precisa di quello che fecero i compagni all'epoca. Forse come sensazione, come percezione, l'intervento precedente della compagna che telefona a Roma, racconta un po' di cose, poi fa l'elenco delle cose che mancano, che servono, sottolineando che ha fatto 2 ore di fila per telefonare perché non c'erano linee telefoniche e così via, forse rende di più, no, l'impegno dei compagni e compagne che andarono giù. Quest'ultimo avviene in un momento proprio di grossa delusione, insomma, quasi di rassegnazione, ecco.
C'è però da sottolineare il fatto che nonostante la situazione, i compagni e le compagne riuscissero a intrufolarsi in qualche modo nelle maglie lasciate aperte anche dallo Stato stesso, e non era complicatissimo, almeno questo, riuscire a intavolare delle discussioni di carattere pubblico con le popolazioni terremotate, cosa che invece nelle esperienze successive si è rivelata quasi impossibile. Io per esempio ricordo l'esperienza aquilana, e per effetto dei controlli sistematici e capillari della Protezione Civile, riuscire a indire dei momenti di discussione capaci di coinvolgere comunque una buona parte quantomeno delle famiglie rifugiate in questo o quel campo, diventava veramente molto molto complicato.
Sì. Poi insomma la consistenza del lavoro fatto ci arriva in quest'ultimo audio di riflesso, perché il fatto che comunque siano stati combinati questi fogli di via è indicativo, no? Tra l'altro, ricorrendo a un espediente, in un pezzo il compagno lo dice, che è quello degli vagabondi oziosi, no? Non si dice voi il foglio di via è per turbative all'ordine pubblico, per la l'istigazione, ma l'esperienza a cui si ricorse fu quello del foglio di via, che è una legge parecchio vetusta, ora non ricordo se esattamente risalga al periodo fascista, il foglio di via per vagabondi e oziosi, no?
Però nel testo, il testo che c'è pubblicato da qualche parte, lo trovate, si parla esattamente di istigazione, cioè il motivo è quello. Poi l'applicazione specifica, siccome non ti danno il reato di istigazione, se no ci sarebbe stata una denuncia vera e propria, allora applicano quel testo in cui si parla di oziosi e vagabondi, ma nelle motivazioni addotte dal prefetto per cui si arriva a combinare quel provvedimento si parla espressamente di istigazione.
Esatto, e quindi tutto ciò rende l'idea un po' di quello che i compagni stavano riuscendo a fare con mille difficoltà, che era quello un po' di
organizzarsi insieme alla popolazione del luogo, gli sfollati, per pretendere anche un controllo sui fondi del terremoto, una gestione partecipata della ricostruzione e via discorrendo. Se ne parla molto, ci sono tanti altri audio di assemblee lì a Sant'Andrea di Conze, di assemblee a Napoli in cui si affrontano questi temi, quindi insomma è un patrimonio che poi è rimasto effettivamente, come si diceva prima, con tutte le difficoltà del caso, perché negli ultimi episodi, lo diceva bene Luciano, anche solo organizzare un volantinaggio, un'assemblea, è stato praticamente reso impossibile da un controllo militare che poi è stato attuato nelle zone soggette a scossa sismica.
Allora, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, ci concludiamo qui questa seconda puntata. Non so se avete però un'anticipazione sui contenuti della prossima.
Beh sì, l'audio sui fogli di via in qualche modo ci trasporta in quelli che saranno i temi che affronteremo nella prossima puntata, e il tema principale di cui sarà oggetto la trasmissione è relativo alla repressione in tutte le sue forme, annessi e connessi, un tema che cominciò a diventare centrale a partire dal 1977-78. C'è poi anche un altro argomento che abbiamo intenzione di affrontare, ovvero il confronto fra le varie ipotesi che soprattutto nel 1977-78 cominciarono a emergere e in qualche modo anche a fronteggiarsi, insomma, ovvero quello che faceva capo alle varie esperienze dell'arcipelago dell'autonomia e invece l'ipotesi lotta armatista, che nel 1978 con il rapimento Moro